È scattata la mezzanotte, l'ora degli eremiti dell'anima, dei cani randagi, dei poeti maledetti, dei fanatici del silenzio, degli instancabili lettori e lettrici di libri, e di te che a quest'ora mi ascolti.
Si mangia quasi mai. C'è una bacheca con delle paste, ma è puramente coreografica. Sono paste ornamentali, spesso veri e propri pezzi d'artigianato.
Sono lì da anni, tanto che i clienti abituali ormai le conoscono una per una. Entrando dicono: la meringa è un po' sciupata oggi, sarà il caldo. Oppure: è ora di dar la polvere al Krafen. Solo qualche volta il cliente occasionale osa avvicinarsi al sacrario. Una volta, ad esempio, entrò un rappresentante di Milano. Aprì la bacheca e si mise in bocca una pastona bianca e nera con sopra una spruzzata di quella bellissima granella in duralluminio che sola contraddistingue la pasta veramente cattiva. Subito nel bar si sparse la voce: ha mangiato la Luisona! La Luisona era la decana delle paste e si trovava lì nella bacheca dal 1959. Guardando il colore della sua crema, i vecchi riuscivano a trarre le previsioni del tempo. La sua scomparsa fu un colpo durissimo per tutti. Il rappresentante fu invitato a uscire nel generale disprezzo. Nessuno lo toccò perché il suo gesto malvagio conteneva già in sé la più tremenda delle punizioni. Infatti, fu trovato appena un'ora dopo nella toilette di un autogrill di Modena, in preda a atroci dolori. La Luisona si era vendicata. La particolarità di queste paste, infatti, la non facile digeribilità. Quando la pasta viene ingerita, per prima cosa la granella buca l'esofago. Poi, quando la pasta arriva al fegato, questo la analizza e rinuncia, spostandosi di un colpo a sinistra e lasciandola passare. La pasta, ancora intera, percorre l'intestino e cade a terra intatta dopo pochi secondi. Se il barista non ha visto niente, potete anche rimetterla nella bacheca e andarvene.
Non occorre parlare, certi silenzi soffiano come il vento. Foglia di amore vola lontano nel tempo in cui si apre un tulipano. Foglia di amore vola lontano nel tempo in cui si apre un tulipano.
Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore a una nuova Popolaroid. Lo scorso 9 settembre, a 78 anni, dopo una lunga malattia, se n'è andato Stefano Benni. Il fatto che sia accaduto proprio nel giorno in cui mio padre avrebbe compiuto 100 anni. Benedetto era nato il 9 settembre del 1925. Ecco, a me che ho una certa predisposizione alle coincidenze, questo fatto mi ha scosso un po'. E così ho deciso che dovevo dedicare questa Popolaroid a Stefano. E l'ho chiamata proprio Ciao Stefano. Benny usava l'umorismo come una lente per osservare i difetti della società: l'individualismo, il consumismo, le contraddizioni politiche, e lo faceva a modo suo, con uno stile inconfondibile. Quella lingua era solo sua, eppure quasi tutti noi lo ricordiamo per lei, la Luisona del Bar Sport.
quella creatura letteraria che lo ha accompagnato per tutta la vita, che lo ha fatto amare da milioni di lettori e che lui, con ironia, ha tanto amato quanto odiato. Nel 2016, in un video prodotto dalla Feltrinelli per la 34esima edizione del libro, lo racconta apertamente.
Io ho scritto decine di libri, ma per migliaia di lettori. Io sono quello della Luisona. Ho scritto canzoni, ho scritto poesie, ho scritto romanzi, ho scritto racconti. Ogni volta arriva qualcuno e dice: Benny, quello della Luisona. Fanculo. Perché dovrei odiarla? In fondo ai conti, insomma, abbiamo fatto ridere tanta gente, no? Poi abbiamo cominciato insieme. Non ti eliminerò, non solo, ma non rivelerò a nessuno il tuo segreto.
Era all'inizio un piccolo cuore che linfa e destino premeva a fiorire. Spalancò i petali e fu bocca e cratere, fuggirono parole, baci ed ore. Spalancò i petali e fu bocca e cratere, fuggirono parole, baci ed ore.
E allora noi questa notte lo celebriamo alla nostra maniera, con istantanee, ma non scaturite dalle pagine dei suoi indimenticabili libri come Bar Sport, appunto, Elianto, Terra, La Compagnia dei Celestini, Saltatempo, Margherita, Dolce Vita, Spiriti, Il Bar Sotto il Mare, beh, solo per citarne alcuni. Le nostre Polaroid di questa notte arrivano da un disco, Canto Stefano, un album del 2015 in cui Fausto Mesolella, con la sua chitarra, la sua voce, ha musicato alcune parole inedite scritte da Benny per l'occasione. La canzone che ci sta accompagnando in sottofondo, infatti, è Tulipani.
Ma splendido fu il tempo, necessario, lento, violento. Per me forse l'ultimo, per te il primo. Il primo del tuo nuovo giardino. Per me forse l'ultimo, per te il primo. Il primo del tuo nuovo giardino.
Mesolella purtroppo ci ha lasciati troppo presto, nel marzo del 2017. Aveva 64 anni. Io non lo conoscevo. Me lo ha fatto scoprire Jacopo Fo durante una vacanza con Tiziana alla sua libera università di Alcatraz in Umbria. Un giorno Jacopo mi guarda fisso e poi mi dice: è impressionante la tua somiglianza con Fausto Mesolella. Io, incuriosito, l'ho cercato e incredibilmente, come in uno specchio, mi sono rivisto nel suo viso. E ho scoperto che era uno degli Avion Travel con Peppe Servillo, che già ascoltavo. E ho anche scoperto che era amico di Stefano e che insieme nell'aprile del 2015 avevano realizzato questo piccolo miracolo, Canto Stefano. Canto Stefano, un disco da sfogliare, un disco da ascoltare, un disco da vedere. E allora iniziamo questo nuovo viaggio scatto dopo scatto. Buon ascolto e buona visione. Con Polaroid, ascolta, vedrai e sentirai.
Willy il meccanico uscì allegro quella sera, col giubbotto nero e lo stivaletto alto. Cercava la donna della sua vita, ma anche quella della vita di un altro. Andava bene. Andava bene. Anna si mise in rosso quella sera, Giovanna d'Arco vestita di fuoco. Cercava un uomo che l'amasse tanto, ma anche uno che l'amasse un poco. Andava bene. Oh yeah, andava bene. E c'era un locale che si chiamava Bailame, dove anche il tempo andava a tempo, per scordare tutti i dolori del mondo, ma anche per scordarne uno soltanto. Andava bene, andava bene. E Anna la Rossa salì sul cubo a ballare e incendiava con il fuoco che aveva. Guardava tutti con aria di sfida, perché era giovane, era libera, era viva e ballava bene, ballava bene. Willy il meccanico sentì un colpo al cuore, era qualcosa che non sentiva da tempo, un gran calore dentro al motore e nello stomaco uno sbiellamento, ma stava bene, sì, ma stava bene. A William bastò uno sguardo, insieme in moto scapparono via, in piena curva lei lo baciò, è meraviglioso ma pericoloso, lui si voltò, la moto sbandò, non finì bene, no, non finì bene. Venne un angelo e disse: andiamo? Will rispose: sì, ma porto la moto. Era contro ogni regolamento noto, ma rombando tra nuvole e vento, in paradiso salirono in tre. E pensava l'angelo: non finisce bene, no, qui non finisce bene. E Dio disse: cos'è sto baccano? Chi è che disturba il mio quieto mondo? Poi vide la moto e si illuminò, ci saltò sopra e ci sta ancora girando, e 10 Hells Angels lo stanno scortando, e guida bene e guida da Dio.
Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.
Balcone in pietra al terzo piano di una palazzina primi Novecento su una grande piazza. Sul davanzale c'è un vaso con dei gerani quasi secchi. Accanto c'è una tazzina sbeccata con il fondo di caffè. Al suo fianco, appoggiato al davanzale, c'è un uomo. Capelli grigi, radi, la barba lunga non fatta da giorni. Indossa una vestaglia di colore azzurro, carta da zucchero, ma è un po' stinta. Ha la cintura annodata male in vita.
Il viso dell'uomo è scavato, ma ha una cicatrice sottile che taglia la guancia destra, come un ricordo che non vuole guarire. Tra le dita tiene un sigaro spento, mezzo consumato. Gli occhi guardano verso il basso, sulla piazza. C'è una fila di macchine ferme al semaforo. Ci sono donne e uomini che attraversano nervosamente, velocemente. Il vecchio li osserva, ma il suo sguardo sembra altrove.
Anima. Ti sembran tempi per parlare dell'anima? Non ci sono più diavoli che la richiedono, preferiscono gli immobili. È fuori moda l'anima. Anima. Se ti duole l'anima, non servono antibiotici. I medici si arrendono. Non ci sono meccanici. Non si ripara l'anima. E ci sono paesi di poche anime. E ci sono città di anime, ma non si vedono, si vede solo il traffico e le file ai semafori. È solitaria l'anima, solitaria l'anima. Io l'ho vista una volta la mia anima. Mi era uscita di bocca come il fumo di un sigaro. Mi ha chiesto se ero stanco di vivere. Ho detto sì, ma vorrei insistere. E con un gemito tornò al posto solito. È paziente l'anima. È paziente l'anima. Ci sono belle anime in corpi ridicoli e fotomodelle con anime orribili e fanghiglia d'anima dentro molti politici. È nascosta l'anima. E ci sono villaggi di poche anime e ci sono paesi di milioni di anime. E quando muoiono e in cielo salgono, è un grande spettacolo, un ingorgo cosmico. E i giornali commentano 100.000 vittime, ma erano anime inutili di lontani popoli mesopotamici. E si piange un attimo, poi ci si lava l'anima e si dimentica. Si dimentica.
Fausto Mesolella, attraverso le parole di Stefano Benni, si chiedeva con questa anima: ti sembrano tempi per parlare dell'anima? In tempi in cui vanno di moda gli immobili? Beh, decisamente no. O forse sì, ma solo sottovoce, nei bar di periferia dopo l'orario di chiusura, in certe corsie d'ospedale alle 4 del mattino. O in quelle notti in cui ti svegli e non sai più chi sei, ma dentro senti ancora qualcosa che pulsa, che insiste. L'anima la senti in una fredda alba d'autunno, quando ti esce la nebbia dalla bocca e tu la guardi dissolversi. In un vecchio che con fatica si riallaccia le scarpe e sottovoce sussurra sì, sono stanco, ma devo andare. In un bambino che tenta di farlo per la prima volta ad allacciarsi le scarpe sotto lo sguardo divertito della madre. In una vecchia che ogni mattina sul balcone con cura annaffia un geranio. Negli occhi lucidi di un uomo che cerca in tutti i modi di nascondere la commozione. Anch'io una volta l'ho sentita la mia anima. Ero davanti a un tramonto tropeano con all'orizzonte Stromboli e il sole che c'entrava preciso nel cratere. Al mio fianco Tiziana e non solo lì. È in quei momenti che vive l'anima, nascosta, silenziosa, e quando torna non chiede il permesso, si fa sentire solo quando ne hai davvero bisogno.
stanza disadorna, con il pavimento in legno scuro e le pareti ingiallite. In fondo c'è una sedia in un angolo, è di legno. C'è una giacca appesa con cura. È di velluto marrone, un po' consumata sui gomiti. In un angolo ci sono due ciotole per cane, una con dell'acqua e a fianco l'altra con dei biscottini. Poco più in là c'è una chitarra appoggiata al muro, c'è una corda spezzata. Sopra un tavolo senza tovaglia, un taccuino aperto.
Nella stanza ora irrompe un cagnolino bastardino dal pelo bianco e marrone. Corre verso la ciotola dell'acqua, beve velocemente. Dietro di lui un uomo appoggia il guinzaglio sul tavolo, guarda il taccuino aperto, lo chiude con un piccolo gesto della testa appena accennato, come a dire no. Poi apre l'ultimo cassetto di una vecchia credenza e lo ripone dentro. Si avvicina alla chitarra, osserva la corda spezzata, la prende tra il pollice e l'indice. Fa una smorfia malinconica. Poi la solleva, va verso il vecchio armadio di noce con il grande specchio e la ripone dentro, chiude l'anta e resta lì, davanti al suo riflesso. Dietro di lui, nello specchio, si vede il cane, si è accucciato sul tappeto e ha chiuso gli occhi.
Io non voglio morir cantante. Se al buon sonno del padrone servirà la mia canzone, a gola storta voglio cantare Ringhio di porco e romanze nere. Voglio svegliarvi col fiato ansante. Io non voglio morir cantante. Io non voglio morir poeta, di ogni passione scegliere la dieta, gioia morini e dolori piccini, da imbalsamare dentro il rimario della giuria al valor letterario, coda di sangue alla mia cometa. Io non voglio morir poeta. Io non voglio morire artista, accucciato come un vecchio cane sotto il trono del re di danari, tra lecca, culi e cortigiane, che alle mie rughe vogliono rubare fiori di gelo, dolore e fame. Li accechi il fuoco della mia vista. Alberi del mio giardino, annaffia il sangue del mio vicino. Meglio la peste che l'ipocrita danza di vostra santa beneficenza. Chiudete la cella, lasciatemi stare, di libertà vostra non voglio morire. E io non voglio morire attore dentro allo schermo di un paradiso, crocefisso a un finto sorriso di morti in gingheri e ribelli servili. Re dello schermo, generale dei vili, ti sto davanti e voi, belle signore, guardate la scena dove gli mangio il cuore. Perché non voglio morire attore. Corda e l'altra, saltando dentro la cassa di una viola da gamba. Voglio ascoltare le voci di fuori, ringhio di porco, voce di dama, tamburo indio, amore che chiama, e voci spezzate di cento popoli che dalla mia terra non voglio scacciare. Io voglio vivere, non ho altro da fare. Io non voglio che mi ricordiate nel trionfo, ma nella mia sera, nelle cose che dissi tremando, in ciò che suonai con paura.
Povere genti che i menestrelli credete, dimenticarvi di me non potrete, ed io di voi scordarmi non posso. Dentro un tramonto feroce e rosso, dentro un cielo di sangue e vino, ascoltate come sembra il primo, l'ultimo accordo che io imparai. Io non voglio, non voglio morire, e a morire non riuscirò mai.
Quello che non voglio è un brano che Stefano Benni aveva scritto pensando a Fabrizio De André. E già questo dice molto. Non è solo una poesia. È un manifesto morale contro il successo a buon mercato, contro l'arte che si inginocchia, contro la memoria che dimentica la paura, il tremore, la verità detta sottovoce. In questa canzone Benny mette in fila tutte le trappole del mestiere. Il cantante che addormenta il padrone, l'artista accovacciato sotto il trono del denaro, l'attore crocifisso a un sorriso finto. Poi chiude il taccuino, mette via la chitarra e dice no, ma non lo grida, lo sussurra con la voce quasi scorticata di Fausto Mesolella. E proprio per questo quel no pesa di più, perché è un no detto quando nessuno guarda, detto senza maschera, detto da uomo. E allora è vero, come certe frasi scritte tremando, come certe canzoni suonate con paura, come certi addii che sembrano addii, ma invece sono promesse.
Sono tirate su fino a coprirgli il viso. Si vedono solo i capelli spettinati. È una stanza povera, pochi mobili. Sono un vecchio tavolo ricolmo di colori e pennelli. C'è un comò con lo specchio. Nella cornice c'è una cartolina. Ritrae un posto di mare in estate. Accanto alla finestra c'è un cavalletto con una tela ancora da finire. Il cielo blu profondo e stellato, un campo di papaveri e la figura di una donna ancora da ultimare. Lo stile è quello di Van Gogh.
Ora l'uomo si gira, sta tremando per la febbre. Fissa quel quadro incompiuto. Con uno sforzo sposta la coperta. Si alza lentamente, va verso la tela. La guarda in silenzio. Poi si volta verso il comò, va a prendere la cartolina, la gira tra le mani e legge «Ti penso, Vincent». Si ferma, guarda di nuovo la tela, prende un pennello e finisce la figura della donna. La dipinge mentre accarezza i papaveri, poi fa un passo indietro, la osserva, si avvicina di nuovo. E nell'angolo in basso a destra, invece della firma, scrive con mano tremante: ci rivedremo presto, ci rivedremo ancora. Poi, barcollando, torna a letto, si infila sotto le coperte e scompare.
Mi servono soldi per comprare colore rosso per i papaveri. Per il sole ocra e giallo acceso e un tubetto di amore rappreso. Blu per dipingere la notte.
Ma tu sei nel club di quelli che sanno dire ti voglio bene 100 volte al giorno, senza mai capire o sanguinare.
Non ti piace amare chi è vicino, lo ami quando scompare. Ami l'arte, sì, questo lo credo. E un giorno comprerai un mio quadro per 1 miliardo. Ma sarebbe bastato di meno che tu rispondessi a un mio sguardo. Ho camminato tutta l'estate tra i corvi del mio abbandono in mezzo a un grano furioso e tu mi mandavi cartoline da qualche posto famoso con scritto «Ti penso, Vincent».
Nella mia camera spoglia, nella febbre, nell'ultima ora ti ho aspettato, non sei venuta. In un ritratto ho dipinto le chiacchiere dello sbiadito cuore. Ci rivedremo presto, ci rivedremo ancora.
Su, entra anche tu, cara, nel club di quelli che dicono ti amo 100 volte al giorno senza mai sanguinare. Compra un vero Van Gogh, fatti mercante, esperto, spiegami che non avrei dipinto così tanto, così bene, se non avessi sofferto.
Poi prendi sotto braccio il mio costoso cadavere, togli al pianto la polvere.
Compra un vero Van Gogh e vattene lontano. Non dire che ci assomigliamo.
Questa notte Popolaroid è tutta dedicata a Stefano Benni, che se n'è andato lo scorso 9 settembre. Come dicevo all'inizio, la stessa data in cui 100 anni fa nasceva mio padre. Un intreccio, un cortocircuito di memoria e destino. E così ho scelto di ricordarlo non con le sue pagine, ma con la sua voce trasformata in musica da un altro artista che ci ha lasciati troppo presto, Fausto Mesolella. Questo brano era intitolato Van Gogh. A lui non gli servivano applausi, gli servivano colori. Rosso per i papaveri, ocra per il sole, blu per dipingere la notte. È un po' d'amore rappreso. In questo brano Benny non scrive solo di Van Gogh, scrive di ogni artista che non è stato capito, di chi ama l'arte ma non l'artista, di chi dice ti penso solo quando è troppo tardi. L'uomo che dipinge con la febbre non chiede molto, non 1 miliardo, non il riconoscimento, solo che tu risponda al suo sguardo. Ma se non succede non importa. Non aspetta più nessuno, non aspetta più nulla in cambio, come quando si dipinge, quando il tempo si ferma, quando ci sei solo tu, con il tuo amore, la tua arte e nulla di più, e senza pensare a quelli che dicono ti voglio bene 100 volte al giorno, perché tu non sei come loro, tu sei il colore e basta.
Ancora una stanza da letto, la luce è calda e bassa. Sul letto una chitarra distesa come un corpo addormentato. Il lenzuolo bianco leggermente spiegazzato, come dopo l'amore. Per terra una pedaliera con cavi annodati come serpenti.
L'uomo è seduto ai piedi del letto, busto nudo, spalle curve, la fronte bagnata di sudore. e fissa la chitarra stesa sul materasso come una donna stanca. Allunga una mano, le dita tremano leggermente mentre toccano il manico, lo percorrono come un corpo conosciuto. Poi si alza, cammina verso un amplificatore spento, ci mette sopra la mano come a cercare ancora un po' di calore. Torna alla chitarra, la solleva. Le corde sono macchiate, non di ruggine, ma di sangue. Lui sorride, la posa sulle ginocchia, accende l'ampli. Tutti quei pedali, gli effetti, la tecnica non servono a niente senza di lei, senza la chitarra. E allora lui attacca una nota. È un la, roco, storto, ma è il loro. E da lì ricomincia tutto.
Stesa sul letto, tu mi guardi, con le tue curve mi tenti, e io resisto e sto lontana, mamma per ora in mano. Che aggiafa, non do bozzo scurda, che aggiafa, non do bozzo scurda. Tante altre con me a te, di ogni tipo ed età, ma è per te che scrivo d'amore e per te che voglio cantare. Che aggiafa, non do bozzo scurda, che aggiafa, non do bozzo scurda. Ti amo quando sei elettrica, ma quale maggiore o minore? Ti amo quando sei classica, ti amo quando sei elettrica, è sempre uguale l'amore. Sul letto tu mi guardi, con le tue curve mi tenti, ed io non posso starti lontano, so che vuoi la mia mano, e allora vieni qua, su, ascolta il mio là, che aggiafa, non do bozzo scurda. Aggiafa, non do bozzo scurda, perché scurdata non do bozzo suona. Folle del tuo bemolle, mi stringo a te con un barré. Tutti questi cazzi di pedali e microfono, gli effetti speciali, son niente senza te. Insanguinata chitarra della mia vita. Che aggiafa, non do bozzo scurda.
Stesa sul letto tu mi guardi, con le tue curve mi tenti. No, non è una donna, è una chitarra. Ma in questa canzone di Fausto Mesolella e Stefano Benni non c'è differenza. L'insanguinata è un corpo, è una voce, è una ferita. È lo strumento da cui si nasce, e con cui si muore. È la parte più viva e più violenta di chi fa arte. È quella che ti chiama e che ti dice: vieni qua, suona il mio la o il mio bemolle. E che poi ti sputa addosso il tuo stesso amore amplificato. Sì, è una confessione d'amore e di dipendenza, dove le parole si mischiano al suono e il corpo si piega come una corda tirata troppo. E poi quella frase che si ripete: e che aggia fa, non te pozzo scurtà. E non è solo un verso, è una resa, è una dichiarazione, perché ci sono strumenti che non puoi dimenticare, amori che non puoi mettere in custodia, ferite che non vuoi rimarginare. E allora sì, forse il vero amore non è quello che ti salva, ma quello che ti suona fino a insanguinarti.
Baracca ai margini di una metropoli. Il tetto è di lamiera, davanti a un piccolo giardino di terra battuta. Al centro c'è una sedia di plastica rossa. Appoggiato sullo schienale c'è un bastone di legno scolpito con teste di animali: leone, pesce, uccello.
Il bambino si affaccia dalla baracca. Ha una maschera da leone fatta con cartone e spago. Si guarda attorno. Poi si avvicina alla sedia, sale sopra, prende in mano il bastone scolpito, lo osserva, lo brandisce, fa un passo, poi un altro, gioca a essere tutti quegli animali. Poi si avvicina alla sedia, sale sopra, prende in mano il bastone scolpito, lo osserva, lo brandisce. Poi scende dalla sedia e fa un passo, e poi un altro, gioca a essere tutti quegli animali, il leone, il pesce, l'uccello. Corre, si piega, si rialza, finge di volare, poi si ferma, si toglie la maschera e resta lì con lo sguardo fiero. È solo un bambino, ma sembra un re.
Se vuoi uccidere i miei amici, diventerò leone. Se vuoi spaventarli, più forte ruggirò. Se la tua giungla è spietata, imparerò a nascondermi. Se hai armi più grandi, più forte io correrò. Se vuoi rubarmi l'acqua, diventerò un diavolo pesce. Salirò alla sorgente, col fiume parlerò, e lui verserà su di te il suo fango e la sua fredda corrente. Per quanto tu sia avido, un coccodrillo lo è più di te. Se vuoi chiudermi in prigione, diventerò un colorato uccello. Volerò per boschi e pianure e racconterò di te. Mille uccelli verranno a beccarti gli occhi e il cuore. Per quante sbarre puoi costruire, tante mani le scuoteranno.
Thank you.
Se vuoi cacciarmi dalla tua terra, dimmi perché vuoi farlo. Ho mani per lavorare e cuore per voler bene. Nessuno ho mai lasciato fuori dalla mia capanna. Anche se mi odi, un giorno accoglierò anche te. Se vuoi uccidere il mio amico, ruggirò come un leone. Se vuoi rubarmi l'acqua, un pesce diavolo diventerò. Se vuoi chiudermi in prigione, scapperò come un uccello. Se vuoi cacciarmi dalla mia terra, ragno e serpente io sarò. Ma io sono un uomo, e tu sei un uomo. E se tu lo dimentichi, io mai lo dimenticherò.
Che mai?
Se vuoi uccidere il mio amico, ruggirò come un leone. Se vuoi chiudermi in prigione, diventerò un uccello. Se vuoi cacciarmi dalla mia terra, dimmi perché vuoi farlo. In questa canzone Gemma c'è tutto Stefano Benni. La fiaba, la denuncia, la compassione. È una metamorfosi poetica che ricorda Esopo e il Piccolo Principe, ma anche i migranti. I rifugiati, diversi, gli ultimi. C'è l'arte di chi non risponde alla violenza con altra violenza, ma con l'immaginazione, con coraggio, con dignità. Ne touche pas mon pote, non toccare il mio amico, era uno slogan degli anni Ottanta contro il razzismo in Francia. Benny lo prende, lo mescola con parole africane e lo restituisce come un canto di resistenza. Una carezza feroce, una favola che graffia. Perché ogni uomo, anche quello più solo, ha dentro di sé il ruggito di un leone, il volo di un uccello e la memoria di una capanna dove nessuno resti fuori.
Piccola stanza d'albergo. Il letto è rifatto male. Su un comodino c'è un bicchiere mezzo pieno d'acqua. C'è anche un taccuino con la copertina nera. La finestra è aperta. La tenda si muove appena, spinta da un vento leggero. Per terra c'è una borsa in cuoio, chiusa.
Ora c'è un uomo che entra nella stanza e si ferma un attimo sulla soglia. Guarda la finestra. Va verso di lei e la chiude. Poi si gira verso la borsa. Non c'è niente di straordinario, ma tutto sembra dirgli che è tempo di andare. Si siede sul letto, apre il taccuino, legge poche righe scritte da sé, sorride, poi lo chiude e lo infila nella borsa. Si alza, guarda fuori, riapre la finestra. Il vento muove le tende. Le lascia così, prende la borsa, sta per andare, ma poi si ferma, torna indietro, riprende il taccuino dalla borsa, strappa un foglio e ci scrive due parole: grazie davvero, e le lascia lì sul letto ed esce.
Ho provato ad essere naturale. Ho provato ad essere speciale. L'amore dato e preso non sembra mai uguale. Così me ne vado. Ho provato
provato ad essere scettico, romantico, epilettico. Ho cercato di far sognare, ma il sogno dato e preso non è mai uguale. Così me ne vado, bionde corsare sopra la nave, brave ragazze che non erano poi brave, né poche né troppe mi capitò di incontrare, ma l'amore dato e preso non sembra mai uguale. Vicino per sempre sarò. Fu così naturale, così speciale. L'amore dato e preso stavolta fu uguale. Così me ne vado. Nessuna lacrima, nessun sorriso. Felice o deluso, il libro è chiuso. Uno solo mi fu davvero vicino. Fu così naturale, così speciale. Così me ne vado.
C'è un momento in cui smetti di chiederti cosa non ha funzionato. Smetti di inseguire simmetrie impossibili e semplicemente te ne vai. L'amore dato e preso non sembra mai uguale, dice Stefano Benni. E forse è vero, non è mai lo stesso, non ha mai lo stesso peso. Ma poi succede una volta sola, in cui ciò che dai ti torna, né troppo né troppo poco, uguale. Ed è così raro che non serve gridarlo, basta riconoscerlo e salutarlo con gratitudine. Uno solo mi fu davvero vicino, uno solo vicino per sempre sarò. Il resto lo lasci andare, senza lacrime, senza rimpianti. Perché l'addio a volte è il modo più puro di dire grazie. Siamo arrivati alla fine di questa Popolaroid dedicata a Stefano Benni. Lo abbiamo fatto con questo disco, Canto Stefano, di Fausto Mesolella, che tanto mi somiglia, come dice Jacopo Fo. Ho iniziato questa puntata con la celebre pagina della Luisona, che tutti noi abbiamo amato. E voglio chiudere con un'altra pagina di questo libro, Bar Sport.
La briscola è un gioco molto semplice. L'avversario sbatte sul tavolo una carta e voi dovete sbatterla più forte. I buoni giocatori rompono dai 15 ai 20 tavoli a partita. È opportuno, prima di sbattere la carta sul tavolo, inumidirla con un po' di saliva. Le carte prendono così la caratteristica forma a cartoccio e la durezza di un sasso. In molti bar, per mescolare un mazzo di carte da briscola, si usa un'impastatrice.
Chi di noi non si è mai imbattuto in un bar di paese così? Sembra surreale oggi, ma una volta ogni bar aveva il suo tecnico, il suo nonno da bar, il suo playboy. Personaggi di un mondo che non c'è più, di un luogo, il bar del paese, in cui si socializzava, si litigava, ma sempre con rispetto. Rispetto difficile da decifrare però quando si giocava a briscola. Ciao Stefano, e grazie ancora. Ora vado, ma poi torno, settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio. Stessa voce, la mia. Con Popolaroid ascolta, vedrai e sentirai.